Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Omero Antonutti legge Senilità di Italo Svevo.
Emilio accolse il Balli con accurata gentilezza, precisamente per celare il rancore che gli covava in fondo all'anima. Non voleva che il Balli potesse avvedersi del male che gli aveva fatto. Lo avrebbe sì rimproverato e aspramente, ma studiando il modo di celare la propria ferita. Lo trattava proprio come un nemico. «Qual buon vento ti conduce?» «Sono passato di qua e ho voluto salutare la signorina che non vedevo da tanto tempo. La trovo d'aspetto migliorato di molto», disse il Balli guardando Amalia, che aveva le guance rosse, i buoni occhi grigi animatissimi. Emilio la guardò e non vide nulla. Il suo rancore divenne subito violento, accorgendosi che Stefano non ricordava affatto gli avvenimenti della sera prima e poteva perciò contenersi con lui con tale disinvoltura. «Ti sei divertito molto tu ieri sera, e un po' anche alle mie spalle». L'altro fu stupito del risentimento manifestatosi evidente a lui più che per altro, perché quelle parole erano fuori di proposito in presenza di Amalia. Se ne sorprese. Egli non aveva fatto nulla che avesse potuto offendere Emilio. Le sue intenzioni, anzi, erano state tali che avrebbe creduto di meritare un inno di ringraziamento. Per reagire meglio all'attacco, perdette subito la coscienza del proprio torto e si sentì puro di ogni macchia. «Ne parleremo poi», disse per riguardo ad Amalia. Costei se ne andò ad onta che il Balli, il quale non aveva alcuna premura di spiegarsi con Emilio, volesse trattenerla. «Non capisco che cosa tu mi possa rimproverare». «Oh, nulla», disse Emilio, che preso di fronte non trovò niente di meglio di quest'ironia. Il Balli, in seguito alla convinzione della propria innocenza, fu più esplicito. Disse che egli era stato quale s'era proposto di essere, allorché s'era offerto di fargli degli insegnamenti. Se si fosse messo anche lui a belare d'amore, allora sì che la cura sarebbe riuscita bene. Giolona doveva essere trattata come aveva fatto lui, ed egli sperava che col tempo Emilio avrebbe saputo imitarlo. Non credeva, non poteva credere che una simile donna fosse presa sul serio, e la descrisse circa con le parole stesse con cui giorni prima gliel'aveva descritta Emilio. L'aveva trovata tanto simile al ritratto che gliene era stato fatto, che gli era stato facile di indovinarla subito tutta. Ma l'altro, che sentiva ripetere le proprie parole, non ne rimase affatto convinto. Rispose che gli faceva all'amore a quel modo e che non avrebbe saputo contenersi altrimenti, perché gli pareva che la dolcezza fosse la condizione essenziale per poter godere. Ciò non significava mica che gli volesse prendere quella donna troppo sul serio. Le aveva forse promesso di sposarla? Stefano rise di cuore. Emilio aveva mutato straordinariamente nelle ultime ore. Pochi giorni prima, non se ne ricordava più, appariva talmente impensierito del proprio stato da chiedere aiuto ai passanti. «Non ho nulla in contrario che tu ti diverta, ma non mi pare che tu abbia la cera di divertirti assai». Emilio aveva infatti la cera stanca, la sua vita era stata sempre poco lieta, ma dalla morte del padre in poi molto tranquilla, e il suo organismo soffriva del nuovo regime. Discreta come un'ombra, Amalia volle passare per la stanza. Emilio la fermò per far tacere Stefano, ma poi i due uomini non seppero subito abbandonare il discorso incominciato. Scherzosamente il Balli disse che la sceglieva per arbitra in una questione che ella non doveva conoscere. Tra loro due vecchi amici sorgeva una disputa. Il meglio che si potesse fare era di risolverla alla cieca, fidandosi in un giudizio di Dio che per quei casi doveva essere stato inventato. Ma il giudizio di Dio non poteva più essere cieco, perché Amalia aveva già capito di che si trattasse. Ebbe un'occhiata di riconoscenza per il Balli, un'espressione intensa che non si sarebbe creduta possibile in quei piccoli occhi grigi. Ella trovava finalmente un alleato, e l'amarezza che da tanto tempo le pesava sul cuore si risolse in una grande speranza. Fu sincera. «Ho già capito di che cosa si tratti. Ella ha ragione». Il suono della voce, invece che dare ragione, chiedeva soccorso. «Basta vederlo, sempre distratto e triste, stampata in faccia la fretta di abbandonare questa casa in cui mi lascia tanto sola». Emilio l'ascoltava inquieto, temendo che quelle lagnanze degenerassero, come sempre, in pianti e singhiozzi. Invece, parlando al Balli del proprio grande dolore, ella restò calma e sorridente. Il Balli, che nel dolore di Amalia non scorgeva altro che un alleato nel suo litigio con Emilio, ne accompagnava le parole con gesti di rimprovero rivolti all'amico. Ma le parole d'Amalia non s'accompagnavano più a quei gesti. Ridendo lieta, ella raccontò. Giorni prima era stata al passeggio con Emilio e aveva potuto osservare che egli si faceva inquieto quando vedeva in lontananza delle figure femminili di una certa statura e di un certo colore, alte alte, bionde bionde. «Ho visto bene?» E rise lieta che il Balli assentisse. «Tanto lunga, tanto bionda?» Non v'era niente di offensivo per Emilio in questa derisione. Ella era andata ad appoggiarsi a lui e gli teneva la bianca mano sulla testa fraternamente. Il Balli confermò, lunga come un soldato del re di Prussia, bionda tanto che può dirsi incolore. Emilio rise, ma era ancora sempre col pensiero alla sua gelosia. Basterebbe essere sicuro che non piaccia a te. È geloso di me, capisce? Del suo miglior amico, urlò il Balli indignato. «Si può capire», disse Amalia mitamente, e quasi pregando il Balli di usare indulgenza con l'amico. «Non si capisce», disse Stefano protestando. «Come può dire che si capisce una simile infamia?» Ella non rispose, ma restò della propria opinione, con l'aspetto sicuro della persona che sa quello che si dice. Credeva di aver pensato intensamente e perciò di aver intuito lo stato d'animo del disgraziato fratello. Lo aveva percepito, invece, nel proprio sentimento. Ella era rossa rossa. Certi accenti di quel colloquio echeggiarono nell'anima sua come il suono delle campane nel deserto. Lungi lungi percorsero spazi vuoti enormi, li misurarono, riempiendoli improvvisamente tutti, rendendoli sensibili, distribuendovi abbondantemente gioia e dolore. Lungamente ella tacque. Dimenticò che s'era parlato del fratello e pensò a se stessa. Oh, cosa strana, meravigliosa! Ella aveva parlato altre volte d'amore, ma altrimenti, senza indulgenza, perché non si doveva. Come aveva preso sul serio quell'imperativo che le era stato gridato nelle orecchie sin dall'infanzia. Aveva odiato, disprezzato coloro che non avevano obbedito e in se stessa aveva soffocato qualunque tentativo di ribellione. Era stata truffata. Il Balli era la virtù e la forza. Il Balli che dell'amore parlava tanto serenamente, dell'amore che per lui non era stato mai un peccato. Quanto doveva aver amato. Con la voce dolce e con quegli occhi azzurri sorridenti, egli amava sempre tutto e tutti, anche lei. Thank you. Stefano restò a pranzo. Un po' turbata, Amalia aveva annunziato che ci sarebbe stato poco da mangiare, ma il Balli ebbe anzi la sorpresa di trovare che in quella casa si mangiava molto bene. Da anni Amalia passava una buona parte della sua giornata al focolare e s'era fatta una buona cuciniera, quale occorreva al palato delicato d'Emilio. Stefano era rimasto volentieri. Gli pareva d'essere stato soccombente nella discussione con Emilio, e gli restava accanto in attesa della rivincita, soddisfatto che Amalia gli desse ragione e lo scusasse e appoggiasse. Per lui e per Amalia quel pranzo fu lietissimo. Egli fu ciarliero, raccontò della sua prima gioventù, ricca di avventure sorprendenti. Quando la penuria, che lo costringeva ad aiutarsi con espedienti più o meno delicati, ma sempre allegri, minacciava di farsi miseria, era capitato sempre il soccorso. Raccontò in tutti i dettagli un'avventura che lo aveva salvato dalla fame, facendogli guadagnare una mancia per un cane trovato. Terminati gli studi, girovagava per Milano, in procinto d'accettare il posto offertogli in un'azienda commerciale. Come scultore era difficile di incominciare la carriera. Subito agli esordi sarebbe morto di fame. Passando un giorno dinanzi a un palazzo, nel quale erano esposte le opere di un artista morto da poco, egli vi andò per dare l'ultimo addio alla scultura. Vi trovò un amico e in due si misero a demolire senza pietà le opere esposte. Con l'amarezza che gli derivava dalla sua posizione disperata, il Balli trovava tutto mediocre e insignificante, parlava ad alta voce con grande calore. Quella critica doveva essere l'ultima sua opera di artista. Nell'ultima stanza, dinanzi al lavoro che il defunto maestro non aveva potuto finire per la malattia da cui era stato colto, il Balli si fermò meravigliato di non poter finire la sua critica sul tono su cui l'aveva tenuta sino ad allora. Quel gesso rappresentava una testa di donna, dal profilo energico, dalle linee decise, rudemente sbozzate, eppure significanti fortemente dolore e pensiero. Il Balli si commosse rumorosamente. Scopriva che, nel defunto scultore, l'artista era esistito sino all'abbozzo e che l'accademico era sempre intervenuto a distruggere l'artista, dimenticando le prime impressioni, il primo sentimento, per non ricordare che dei dogmi impersonali, i pregiudizi dell'arte. «Sì, è vero», disse un vecchietto occhialuto che gli stava accanto, e poggiò quasi la punta del naso sul bozzetto. Il Balli sempre più si accanì nella sua ammirazione ed ebbe delle parole commoventi per quell'artista che era morto vecchio, portando il proprio segreto nella tomba, meno una volta sola, in cui precisamente la morte non gli aveva concesso di celarlo. Il vecchio lasciò di guardare il gesso e si volse a considerare il critico. Fu un caso che Stefano si presentò quale scultore e non quale ispettore commerciale. Il vecchio, un originale ricco come un personaggio di fiaba, gli commise il proprio busto, da prima, poi un monumento funebre, e infine lo ricordò nel testamento. Il Balli perciò ebbe del lavoro per 2 anni e del danaro per 10. Amalia disse: «Come deve essere bello di conoscere delle persone tanto intelligenti e tanto buone!» Il Balli protestò, descrisse il vecchio con sentita antipatia. Quel mecenate pretenzioso gli era stato eternamente accanto, imponendogli di fornire ogni giorno quella data quantità di lavoro. Vero borghese, privo di un gusto proprio, non aveva amato dell'arte che, quanto gli veniva spiegato, dimostrato. Aveva preso il lutto quando il vecchio era morto, ma per piangerlo più allegramente non aveva toccato argilla per molti mesi.
Thank you.
Amalia, incantata, stava a sentire quel racconto che le confermava la vita essere ben differente di quella che aveva conosciuta. Era naturale che a lei e al fratello fosse stata tanto dura, e naturalissimo che al Balli fosse toccata tanto lieta. Ella ammirò la felicità del Balli e amò in lui la forza e la serenità, che erano le sue prime grandi fortune. Invece il Brentani stava a udire con amarezza e invidia. Pareva che il Balli si vantasse della fortuna come di propria virtù. A Emilio non era toccato mai niente di lieto, anzi, neppure niente di inaspettato. Anche la sventura gli si era annunziata da lontano, si era delineata avvicinandosi. Egli aveva avuto il tempo di guardarla lungamente in faccia, e quando ne era stato colpito, la morte dei suoi più cari o la povertà, egli vi era già preparato. Perciò aveva sofferto più a lungo, ma con meno intensità, e le tante sventure non lo avevano mai scosso dalla sua triste inerzia che gli attribuiva a quel destino disperatamente incolore e uniforme. Ed egli non aveva mai ispirato niente di forte, né amore, né odio. Il vecchio, ingiustamente odiato dal Balli, non era intervenuto nella sua vita. La gelosia nel suo animo crebbe in modo che egli ne provò persino per l'ammirazione che al Balli dedicava Amalia. Il pranzo divenne molto animato perché anche lui vi collaborò. Lottò per conquistarsi l'attenzione di Amalia, ma non vi riuscì. Che cosa avrebbe potuto dire che stesse degnamente accanto alla bizzarra autobiografia del Balli? Nient'altro che la sua passione presente, e non potendo parlare di quella, immediatamente egli fu confinato alla seconda parte, che era sua per destino. Lo sforzo fatto da Emilio non produsse altro che qualche idea che andò a ornare il racconto dell'amico, il quale poi, senza esserne consapevole, sentì la lotta e divenne sempre più vario, colorito e animato. Mai Amalia era stata l'oggetto di tanta attenzione. Ella stava ad ascoltare le confidenze che le faceva lo scultore e non si ingannava. Le erano fatte proprio per conquistarla ed ella infatti si sentiva tutta sua. Per la mente della grigia fanciulla non passarono speranze per l'avvenire. Era proprio del presente che ella gioiva, di quell'ora in cui ella si sentiva desiderata, importante. Uscirono insieme. Emilio avrebbe voluto andarsene col Balli, ma ella gli ricordò la promessa fattale il giorno innanzi di condurla con sé. Quella festa non doveva ancora terminare. Stefano la spalleggiò. A lui pareva che l'attaccamento per Amalia avrebbe potuto combattere nel Brentani l'influenza di Angiolina e non ricordava più che pochi minuti prima aveva lottato per porsi tra fratello e sorella. Ella fu pronta in un batter d'occhio e aveva trovato anche il tempo di rassettare sulla fronte i ricci dei capelli fini, ma piuttosto variamente macchiati che coloriti. Quando, infilando i guanti, invitò il Balli a uscire, ebbe per lui un sorriso, col quale pregava di piacergli. Sulla via, ella era più insignificante che mai, vestita tutta di nero, una piccola piuma bianca nel cappellino. Il Balli scherzò sulla piuma, disse però che gli piaceva, e seppe celare il malumore che lo colse all'idea di dover attraversare la città accanto a quella donnetta, di un gusto tanto perverso da porre un segnale bianco a sì piccola distanza da terra.
Omero Antonutti ha letto Senilità di Italo Svevo, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.